Che bello stare insieme e soprattutto raccolti intorno alla parola di Dio. E come avrete capito dall'introduzione, dai salmi che abbiamo letto, il tema è la parola di Dio. E ho scelto un versetto da partecipare con voi e si trova in Deuteronomio capitolo 29, l'ultimo versetto, il versetto 28. E siccome oggi fa molto più fresco del mese scorso, già ride Andrea, allora mi posso allargare un po' stamattina. No, tutti stanno pensando, Jonah, tu t'allarghi sempre, mo basta. Vabbè, allora cercherò di non essere lungo. Però, quanti di voi hanno cantato l'ultima canzone con cuore? Alzate la mano. Allora, vuol dire che amate la parola di Dio. L'avete cantato che amate la parola di Dio, no? E quindi è bello stare insieme e meditare la parola di Dio insieme, cercando di scavare, di capire, per poi metterla in pratica, proprio perché è la parola di Dio. Ed è la cosa più importante della nostra vita. Allora, leggo questo versetto, Deuteronomio, capitolo 29, versetto 28. Le cose occulte appartengono all'Eterno nostro Dio, ma le cose rivelate sono per noi e per i nostri figli sempre, perché mettiamo in pratica tutte le cose scritte in questa legge. E questo brano è scritto, queste parole che Mosè ha detto, che era il primo grande profeta dell'Antico Testamento, queste parole le ha scritte verso la fine di questo libro. E questo libro è il quinto libro di Mosè. E questo libro Mosè è particolare. A me piace tanto il Deuteronomio perché è una raccolta degli ultimi discorsi di Mosè al popolo di Israele prima che morisse. Perché Mosè non poteva entrare nella terra promessa, aveva attraversato il deserto insieme al popolo, 40 anni, ha vissuto tutte le vicissitudini del popolo di Israele a causa dei loro peccati, della loro ribellione, della loro disubbidienza alla parola di Dio. E Mosè era stato fedele all'Eterno, era il suo profeta, quindi Dio stava rivelando la sua parola al popolo di Israele per mezzo di Mosè. Però Mosè proprio a un certo punto nella sua vita non è fedele alla parola di Dio, non è ubbidiente alla parola di Dio a causa del suo orgoglio, reagisce con orgoglio contro le ingiustizie del popolo di Israele, però comunque reagisce con orgoglio e fa le cose di testa sua, non ubbidisce al comandamento di Dio, non fa quello che Dio gli dice. In un'occasione soltanto. Allora Dio gli dice, tu allora non puoi entrare nella terra promessa. Nonostante tutto quello che Mosè aveva sperimentato, subito dal popolo di Israele, era stato sempre dalla parte di Dio, dalla parte dell'Eterno. Però soltanto un momento di orgoglio e quindi di disubbidienza alla parola di Dio, Dio ha detto tu non puoi entrare. È chiaro che quando Mosè è morto poi è andato col Signore, perché lui era un suo discepolo, era un credente in Dio. Ma Dio ha voluto fare questo proprio perché il popolo di Israele capisse l'importanza della sua parola, che non possiamo permetterci di non ubbidire alla parola di Dio, perché è la nostra vita, è la nostra salvezza, come abbiamo cantato. E quindi Mosè però, lui ama tantissimo il Signore, e era l'unico dei profeti che aveva visto Dio da dietro. Però Dio ha manifestato a Mosè la sua gloria. Era una cosa speciale che nessun altro aveva sperimentato nel periodo dell'Antico Testamento. E Mosè, poi Dio dice che con gli altri profeti lui parlava attraverso sogni, angeli, parlando, però con Mosè si era proprio fatto vedere, parlava con lui personalmente, direttamente. Quindi era un profeta molto speciale, e quando lui sarebbe morto sarebbe andato col Signore. Però la sua grande preoccupazione adesso, prima di morire, prima di lasciare il popolo che adesso deve attraversare il Giordano, entrare nella terra promessa da Dio per conquistarla, e lui ha soltanto una preoccupazione per il popolo Israele, e questa preoccupazione è che il popolo vivesse secondo la parola di Dio, che ubbidisse alla legge di Dio. Perché il popolo non l'aveva fatto durante i 40 anni nel deserto. Il popolo non era stato fedele. Continuamente aveva disubbidito la parola di Dio. E quindi la grande preoccupazione, tensione di Mosè, l'unico suo pensiero prima di andare col Signore, è che il popolo rimanesse fedele alla parola di Dio, che ubbidisse alla legge di Dio. E questo è il tema di questo libro, di questi discorsi, questi ultimi discorsi di Mosè. Sono per incitare il popolo proprio a essere fedele alla parola di Dio, a ubbidire alla parola di Dio. E ho scelto questo versetto incastonato qui verso la fine di questo libro, così bello, così importante, così pieno di significato anche per noi oggi, perché Mosè ha scritto questo libro circa 3400 anni fa. E quindi però queste parole sono attuali e sono anche per noi. Allora vorrei sottolineare soprattutto stamattina la prima parte, che forse è la parte più difficile da capire anche, quando Mosè dice le cose occulte o le cose nascoste, perché questo è il senso della parola occulto, sono cose nascoste. Le cose occulte, le cose nascoste, appartengono all'Eterno, nostro Dio. Quindi non c'è niente di male con questa realtà dell'occulto. Noi siamo un po' prevenuti con questa parola e facciamo sempre un legame negativo all'occulto. Ma in realtà il fatto che ci sono tante cose nascoste a noi, perché Dio non ce le ha rivelate, non è negativo in sé. Non c'è niente di negativo dell'occulto, perché l'occulto appartiene a Dio, e Dio è soltanto positivo. Dio è Dio. Qui si sta parlando del mondo spirituale, che è una realtà. E ci sono tante cose nel mondo spirituale che sono nascoste a noi. Sono nascoste a noi perché appartengono a Dio. Lui è responsabile per quelle cose. Non noi. Come dice qua, le cose occulte, le cose nascoste appartengono all'Eterno nostro Dio. Invece le cose rivelate sono per noi e per i nostri figli per sempre. Quelle cose, le cose rivelate sono la nostra responsabilità, ma le cose occulte, nascoste, sono la responsabilità di Dio. E quindi non c'è niente di male nell'occulto, finché appartiene a Dio. Mi state seguendo? Non c'è niente di male nell'occulto finché appartiene a Dio. Invece l'occultismo è molto negativo. Cos'è l'occultismo? è il tentativo da parte dell'uomo di conoscere e anche usare le cose nascoste, che non ci sono state rivelate. Questo è l'occultismo. E questo è tutto negativo, perché stiamo usurpando il posto di Dio. Stiamo cercando di prendere il suo posto, quando noi cerchiamo di conoscere e anche usare le cose nascoste, perché quelle sono di Dio, sono per Lui, appartengono a Lui, non sono nostre, non sono per noi. E quindi ogni volta che cerchiamo di conoscere quello che Dio non ci ha rivelato, siamo entrati nell'occultismo. Vorrei che leggessimo un brano che sicuramente conosciamo in Deuteronomio, sempre questo libro, perché questo libro parla sempre della parola di Dio, dall'inizio alla fine. Anzi, vorrei prima leggere proprio quello che secondo me è il brano chiave di questo libro. Allora, aprite le vostre Bibbie, se ce le avete, a Deuteronomio capitolo 6, versetto 4 a 9. E ve lo voglio leggere soltanto, senza commentarlo, se ci riesco. Ma si commenta da solo, in fondo come un po' tutta la scrittura, se solo prendessimo del tempo per leggere e rileggere e riflettere sulla parola, cercare di capire e mettere in pratica quello che abbiamo capito e andare avanti, si riesce a capire la parola di Dio. E poi abbiamo lo Spirito Santo che ci aiuta, che è l'autore della parola di Dio. Comunque leggiamo Deuteronomio 6, versetto 4 a 9. Ascolta Israele, l'Eterno, il nostro Dio, è l'unico Eterno. Ho detto che non dovevo commentare. Andiamo avanti. Tu amerai dunque l'Eterno, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. Questi comandamenti che oggi ti do, ti staranno nel cuore. Li inculcherai ai tuoi figli. Ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, te li metterai sulla fronte, in mezzo agli occhi, e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle porte della tua città. Solo un commento voglio fare, poi andiamo avanti. Questo per me è un brano chiave di questo libro. Proprio troviamo qui l'anima di questo libro, in questi versetti. Ascolta Israele. In ebraico, Shema Yisrael, Adonai, Eloheinu, Yahweh. Perché dico questo in ebraico? Perché se ci fosse un ebreo qua, questo è il brano più conosciuto tra gli ebrei di tutta la Bibbia. Questo negli ebrei per secoli, per millenni, è stato considerato il brano più importante delle scritture. Ascolta Israele, Shema Israele. E infatti anche Gesù, vi ricordate nel Nuovo Testamento, quando un dottore della legge, quindi un esperto delle scritture, della parola di Dio, ha chiesto a Gesù per metterlo alla prova, qual è il primo comandamento nella legge? E Gesù subito, senza esitare, ha citato il versetto 4 e 5, Marco 12. Ascolta Israele, l'Eterno, il nostro Dio, è l'unico Eterno. Tu amerai dunque l'Eterno, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. E poi questo dottore della legge ha confermato e ha detto, hai ragione, proprio così. E Gesù gli disse a questo dottore della legge: tu non sei lontano dal regno di Dio. Poi anche un'altra occasione, all'inizio del ministero di Gesù, anzi prima che lui cominciasse il suo ministero vero e proprio, vi ricordate che è stato tentato dal diavolo nel deserto per 40 giorni e 40 notti? E tre di queste tentazioni principali sono riportate nei tre Vangeli, Matteo, Marco e Luca. Anzi no, scusate, Matteo e Luca. Cioè Marco lo dice, però non parla delle tre tentazioni specifiche. Scusate, Matteo e Luca. Ma è interessante notare in queste tre tentazioni molto forti, molto grandi, che il diavolo ha messo davanti a Gesù per farlo cadere nel peccato, Gesù come si è difeso? Citando le scritture. Non ha parlato di suo. Non ha detto le sue parole. Ha citato la parola di Dio, le scritture. E in tutti e tre i casi ha citato da Deuteronomio. Proprio perché questo libro e sottolinea così tanto l'importanza della parola di Dio. Adesso vorrei che leggessimo un altro brano, sempre in Deuteronomio capitolo 18, dove parla dell'occultismo, diciamo l'occultismo classico che conosciamo noi, e quando diciamo la parola occultismo, pensiamo a questo, no? Questo tentativo di conoscere, usare le cose nascoste del mondo spirituale. E versetto 9, Deuteronomio 18, 9 a 14, voglio leggere. Quando sarai entrato nel paese che l'Eterno, il tuo Dio, ti dà, non imparerai a imitare le pratiche abominevoli di quelle nazioni. Non si trovi in mezzo a te chi fa passare suo figlio o sua figlia per il fuoco, perché l'idolatria, e anche questa idolatria tremenda dove questi popoli sacrificavano anche i loro figli ai loro dei, era tutto collegato con l'occultismo. Anche questo, avere un altro Dio che non è il Dio rivelato nelle scritture, questo è occultismo. Quindi chiunque crede in un Dio che non è il Dio rivelato nelle scritture sta nel mondo dell'occultismo, sta cercando di conoscere e usare le cose del mondo spirituale che non sono state rivelate. E allora qui continua, dice: né chi esercita la divinazione, cioè essere indovino, cercare di capire, di indovinare il futuro, né astrologo, né chi predice il futuro, appunto, né mago, né incantatore, quindi anche chi vuole usare queste cose nascoste, che non sono state rivelate, né chi consulta gli spiriti, né chi dice la fortuna, né negromante. Negromante è sempre quello che consulta gli spiriti, che fa finta di parlare con i morti, con lo spirito di un morto, per dire, comunicare qualcosa del futuro. È sempre questa cosa di voler conoscere e usare quello che Dio non ci ha detto, quello che Dio non ci ha rivelato. Questo è l'occultismo. Però attenzione, ho già detto prima che l'occultismo è anche credere un Dio che non è Yahweh, l'Eterno, il Dio vero, perché questo è il suo nome, il Dio delle scritture. Se crediamo in un altro Dio, stiamo nel mondo dell'occultismo. E qui è chiaro, sono cose che conosciamo e sappiamo, ma io vorrei darvi un esempio. Stamattina del primo caso di occultismo nella storia dell'umanità. Vediamo se qualcuno ci ha pensato. Alzi la mano, se qualcuno vuole dire, secondo lui, qual è il primo caso di occultismo nella storia dell'uomo riportato nelle scritture?
Secondo me è successo nel giardino di Eden.
Bravo. Ha detto Demion che secondo lui è successo nel giardino d'Eden. Anzi, proprio il primo peccato dell'uomo. Era un peccato di occultismo. Genesi, allora, andiamo a vedere Genesi capitolo 3. Versetti 1 a 6. E questo è un momento estremamente importante nella storia dell'uomo. Qui c'è una grande svolta nella storia dell'uomo. Ed è successo quando c'erano soltanto Adamo ed Eva. Non avevano figli ancora. E non sappiamo quanto hanno vissuto da quando Dio li aveva creati e aveva dato loro l'ordine di mangiare liberamente da tutti gli alberi del giardino dell'Eden, ma non potevano mangiare soltanto da un albero, disse Dio, l'albero della conoscenza del bene e del male che stava nel centro del giardino con un altro albero, l'albero della vita. Quindi l'uomo aveva a disposizione tutti gli alberi di questo giardino bellissimo e doveva lavorare questo giardino e vivere di questo giardino, dei frutti di questo giardino. Questo era l'Eden, era il paradiso. Però Dio aveva detto, perché ha voluto mettere l'uomo alla prova, sì. Perché Dio fa sempre così. Perché possiamo capire dove sta il nostro cuore. Perché l'uomo è stato creato a immagine di Dio, e quindi una persona, e quindi l'uomo può fare le sue scelte. Allora, avevano ricevuto questo ordine, che è il capitolo 2, versetto 16 e 17. Dio l'Eterno ordinò all'uomo, mangia pure da ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male, non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai certamente morirai. Questo è l'ordine che Dio aveva dato loro. A un certo punto nella storia dell'uomo e della donna arriva il serpente e leggiamo questo. Capitolo 3, versetto 1 a 6. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che Dio l'Eterno aveva fatti. E poi sappiamo dalle altre scritture che il serpente era il diavolo, era Satana, in forma di serpente, ma era proprio lui. Quindi un essere dal mondo spirituale. Esso disse alla donna, come Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino? La donna rispose al serpente, del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, Dio ha detto, non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete. Adesso potremmo commentare tanto su questo brano e non è lo scopo stamattina, se no davvero poi mi lapiderete alla fine della giornata. Ma voglio concentrarmi sul versetto 4, la risposta del serpente, di Satana. Il serpente disse alla donna, no, non morirete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete, i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. Allora, il serpente aveva detto la verità ad Eva? Sì e no. O no e sì, più precisamente. E nella prima parte ha detto proprio una bugia spudorata, contraddetto in pieno, in diretta proprio, la parola di Dio, perché Dio aveva detto che sarebbero morti. E lui dice: no, non morirete affatto. Era una falsità, una bugia. Ma io vorrei che riflettessimo stamattina soprattutto sulla seconda parte di quello che dice il serpente. Perché poi lui aggiunge: ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. Allora qui il serpente ha detto la verità o no? Ha detto la verità. Ha detto la verità. Quindi anche dalla bocca di Satana può giungere la verità qualche volta, o in parte. Lo sappiamo perché poi dopo, noi conosciamo la storia, sappiamo che Eva ha ascoltato la parola del serpente, di Satana, e peggio ancora, anche suo marito che stava con lei, che lui sapeva molto meglio le cose, perché Dio aveva parlato direttamente con lui prima che formasse Eva. Quindi Adamo era doppiamente responsabile della parola di Dio, della parola rivelata, che era per lui e per sua moglie e per i figli per sempre. Aveva avuto la parola rivelata nel capitolo 2, versetto 16-17. E lui in quel momento, capendo che la moglie veniva ingannata da Satana, estremamente furbo, avrebbe dovuto portarla via subito e non permettere che lei interloquisse, che parlasse fuori luogo con il serpente, e che ascoltasse la verità, tra virgolette, del serpente. Non andava bene questo. Stava cominciando a entrare nell'occultismo, capite? Stava ascoltando il peccato, la ribellione, la disubbidienza alla sua parola. Questa è la definizione del peccato, disubbidienza alla parola di Dio, alle cose rivelate. Non le cose nascoste, quelle non sono nostre. Le cose rivelate sono per noi, per i nostri figli, per sempre. E nel versetto 22, sempre del capitolo 3, Dio, quando decide poi di non permettere all'uomo di stare più nel giardino d'Eden per non mangiare dall'albero della vita, perché è un bene che un giorno moriremo anche fisicamente, fratelli e sorelle, perché così avremo un nuovo corpo, perfetto, non rovinato dal peccato in cielo, un corpo come quello di Gesù, dopo la sua risurrezione. E saremo con Lui, e anche Lui ha sempre quel corpo. E quindi lo vedremo faccia a faccia, come Egli è. Questa è la nostra speranza, perché abbiamo creduto in Gesù, che è morto per i nostri peccati, è morto per il peccato di Adamo ed Eva, è morto per i tuoi peccati, per i miei peccati. E siccome è risuscitato, abbiamo una conferma da Dio Padre che ha accettato il suo sacrificio per i nostri peccati. Quindi se crediamo in Gesù, abbiamo il perdono dei peccati, la vita eterna. E andremo col Signore, avremo un corpo nuovo. Quindi grazie a Dio che questo corpo si disfa e poi muore anche il corpo, non solo lo spirito. Lo spirito dell'uomo viene vivificato subito quando crediamo in Gesù. Io ho già la vita eterna perché ho creduto in Gesù. Non perché sono bravo, non perché non sono un peccatore, sono un peccatore, ma ho creduto in Gesù. E quindi Lui mi ha perdonato. E ho vita spirituale adesso, e ce l'ho per l'eternità. Poi, quando Gesù tornerà per prenderci con sé, avremo un nuovo corpo e staremo con Lui per sempre. Ma qui nel versetto 22, Dio, e qui vediamo la Trinità anche, perché Dio l'Eterno disse: ecco, l'uomo è diventato come uno di noi, quanto alla conoscenza del bene e del male. Quindi capite, Dio qui conferma la parola di Satana, del serpente. Aveva detto la verità lì. quando ha detto che non sarebbero morti, ha detto una falsità, una bugia, ma poi ha detto una verità. E sicuramente ha aiutato Eva a prendere il frutto, l'idea di che poteva farlo senza morire, che forse non era vera la parola di Dio, ma sicuramente è stata molto attratta da questa seconda parola. Quando, di nuovo nel versetto 5, il serpente dice: ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. L'idea di essere come Dio. E poi ad un tratto, quando entra in questo mondo dell'occultismo, perché Satana aveva detto una verità, ma il problema dove sta? Sta nel fatto che non l'aveva sentita questa verità da Dio, ma da Satana. Non era stato rivelato da Dio. E quindi questa verità in quel momento era parte del mondo dell'occulto, il mondo di Dio, non del mondo nostro, perché Dio non aveva detto questo ad Adamo ed Eva, perché non era per loro. Era una verità, ma non era per loro. E infatti poi vediamo, quando hanno sentito questa verità, non hanno saputo usare bene questa verità, perché non era per loro. Loro non avevano capito che, sì, mangiando del frutto, avrebbero avuto la conoscenza del bene e del male, perché fino a quel momento loro non conoscevano il male. Il male c'era già. Satana, il serpente. Nel mondo spirituale c'era già il male, c'erano gli angeli caduti, eccetera. Ma Satana, ma Adamo ed Eva non conoscevano il male per esperienza. E non conoscendo il male per esperienza non potevano capire o conoscere il male. E Dio è l'unico che può conoscere qualcosa senza sperimentarla, perché Lui è Dio. E questo dettaglio il serpente non l'ha detto alla donna. Quindi era in parte vero che sarebbero diventati come Dio, ma soltanto nella conoscenza del bene e del male. Ma anche lì neanche veramente come Dio, perché loro hanno capito la differenza tra il bene e il male quando hanno fatto il male. Allora hanno visto la differenza da come erano prima e come erano adesso, che non c'era più comunione con Dio. Poi quando Dio, allora cosa fanno loro? Poi c'è anche la prima, non c'è, c'è il primo occultismo all'Eden, ma c'è anche la prima religione, il primo religionismo, perché la religione è una cosa buona, fare delle opere buone, curare i deboli, e essere giusti, questa è la religione pura e santa secondo Giacomo nel Nuovo Testamento, quindi la religione è buona, ma il religionismo, cioè questo tentativo con i nostri sforzi di essere a posto con Dio, e questo nel mondo dell'occultismo è uguale alla fine. Quindi in realtà ogni religione falsa, ogni il religionismo, questo tentativo di essere a posto col Signore con i nostri sforzi o con i discorsi, con delle verità tra virgolette non rivelate da Dio, e stiamo nel campo dell'occultismo sempre. Quindi qualsiasi religione falsa è occultismo. Quindi è vero, e chiudo poi il discorso sull'occultismo qui e vado avanti con altri due o tre punti brevemente che voglio sottolineare stamattina, molto importanti in questo brano, ma veramente brevemente. Però chiudendo questo discorso qui, voglio dire questo, che l'occultismo in generale è tutta falsità, come la prima parte delle parole di Satana che ha detto no, non morirete affatto, è pura falsità. Quindi anche quando un negromante, cioè uno spiritista o uno che evoca gli spiriti, e per far pensare le persone che stanno parlando con lo spirito di un loro morto caro, è falso, sono spiriti, cioè lì c'è veramente qualcosa di vero del mondo spirituale, sono spiriti che sono al servizio di Satana, che si camuffano come lo spirito del morto che si manifesta. Vi ricordate l'evocatrice di spiriti a Endor, che erano messi al bando perché Saul, giustamente il re Saul, aveva fatto, seguendo la legge, aveva fatto morire tutti gli evocatrici di spiriti, ma qualcuno è riuscito a salvarsi. E è interessante notare che tutti i consiglieri di Saul sapevano di questa evocatrice di spiriti che non era stata messa a morte, quindi si continuava a essere tratti dal mondo di voler conoscere e usare le cose che Dio non ha rivelate. E quando lei, Saul, le chiede di evocare lo spirito di Samuele, lei fa tranquilla, come tutte le volte, va per evocare uno spirito che avrà le sembianze o sembrerà Samuele, per ingannare Saul che vuole parlare con Samuele, che vuole entrare nel mondo dell'occultismo. Ma cosa succede? Questa donna è scioccata, perché in quel caso non era uno spirito, ma Dio è intervenuto e ha fatto sì che Samuele si manifestasse a Saul, cioè a lei in realtà, perché Saul non vede Samuele, solo lei. Quindi lì è un caso dove Dio interviene, e allora diventa una cosa rivelata da lui. Allora, per concludere questa parte qui, volevo solo dire questo, che non dobbiamo pensare, anche se la stragrande maggioranza di tutto quello che viene fatto nel mondo dell'occultismo è falso, ci può essere anche qualcosa di vero. Ma questo non vuol dire che viene dal Signore, perché è vero che Satana e i suoi servitori sanno, nel mondo spirituale, sanno cose che noi non sappiamo, ma noi non abbiamo il diritto di sapere queste cose da loro o chi per loro, perché le cose nascoste sono dell'Eterno, il nostro Dio, ma le cose rivelate da Lui sono per noi e per i nostri figli per sempre, perché mettiamo in pratica tutte le parole di questa legge. E quindi il contesto è quello, la legge, le parole che Dio ha rivelato al popolo di Israele attraverso il suo profeta Mosè. E infatti, tornando a Deuteronomio 18, versetti 15 in poi, non li avevo letti prima, da 9 a 14 parla dell'occultismo, perché poi voglio sottolineare versetto 13, tu sarai integro verso l'Eterno Dio tuo, poiché quelle nazioni che tu spodesterai danno ascolto agli astrologi e agli indovini, a te invece l'Eterno il tuo Dio non lo permette, perché? Il versetto 15 in poi, e ci parla dei profeti. Per te popolo di Israele, l'Eterno, il tuo Dio, farà sorgere in mezzo a te, fra i tuoi fratelli, un profeta come me, come Mosè. A lui darete ascolto. Avrai così quello che chiedesti all'Eterno, tuo Dio, in Horeb, il giorno dell'assemblea, quando dicesti che io non oda più la voce dell'Eterno, mio Dio, e non veda più questo gran fuoco, affinché io non muoia. L'Eterno mi disse, quello che hanno detto sta bene, io farò sorgere per loro un profeta come te in mezzo ai loro fratelli e metterò le mie parole nella sua bocca ed egli dirà loro tutto quello che io gli comanderò. Avverrà che se qualcuno non darà ascolto alle mie parole, che egli dirà il mio nome, io gliene domanderò conto. Ma il profeta che avrà la presunzione di dire il mio nome, qualcosa che io non gli ho comandato di dire, o che parlerà in nome di altri dei. Quindi può essere anche una cosa vera, ma che Dio non gli ha comandato di dire, o che parlerà in nome di altri dei, quel profeta sarà messo a morte. Allora, l'insegnamento di questo brano, che è l'insegnamento di tutto il Deuteronomio, è la parola che Dio ci ha dato attraverso i suoi profeti, cominciando da Mosè e finendo con il profeta dei profeti, Gesù, che ci ha dato il Nuovo Testamento. E poi non aspettiamo altri profeti, altre rivelazioni da Dio, aspettiamo la rivelazione della parola vivente, che Gesù si chiama anche la parola vivente quando lui ritornerà. Perché noi siamo perfettamente attrezzati. E questo è il secondo punto, velocemente. Ma le cose rivelate sono per noi e per i nostri figli per sempre. 2 Timoteo, molti lo sanno a memoria, ma per chi non lo sa a memoria, leggiamo 2 Timoteo 3, 16 e 17. Ogni 2 Timoteo 3, 16 e 17. Ogni scrittura è ispirata da Dio. È utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare la giustizia perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. E qui si riferisce alle scritture, l'Antico Testamento, ma se guardiamo i versetti 14 e 15 capiamo anche che nella mente di Paolo, sullo stesso piano delle scritture dell'Antico Testamento, c'è il Nuovo Testamento. Insegnamento degli apostoli, che è la parola di Gesù, e che poi è stato messo per iscritto, è il Nuovo Testamento. Quindi l'Antico e il Nuovo Testamento insieme ci danno la parola di Dio rivelata a noi per mezzo dei profeti. È l'ultimo profeta, è Gesù stesso, che ci ha dato il Nuovo Testamento. E non aspettiamo altre rivelazioni. E la cosa importante che dice qui nel versetto 17, è che le scritture servono perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Vuol dire che non abbiamo bisogno di altro per essere equipaggiati, forniti, attrezzati completamente per fare ogni opera buona. Non abbiamo bisogno di altro, fratelli e sorelle. E quando ci addentriamo in altre rivelazioni che non sono quelle di Dio, attraverso i suoi profeti, siamo nel mondo dell'occultismo ed è molto grave. Stiamo molto attenti, fratelli, su questo. Poi tornando a Deuteronomio, il nostro versetto 29-28, le cose occulte appartengono all'Eterno nostro Dio, ma le cose rivelate sono per noi e per i nostri figli. Per sempre. Vorrei spendere un attimo su questo discorso qui. Ci sono due verità qui, il fatto che Mosè dice, che poi è la parola di Dio, sono per noi, le cose rivelate sono per noi e per i nostri figli. Perché non ha detto semplicemente per noi? E poi è chiaro, è sottinteso che noi, quando i figli credono e leggono la scrittura, capiscono quindi anche per loro e via dicendo. Perché dice così? Per noi e per i nostri figli. Qui sta facendo capire Mosè, quindi Dio per mezzo di Mosè, che noi che siamo genitori abbiamo una grandissima responsabilità. Perché vuol dire che siamo responsabili dei nostri figli. Ecco perché dice così. Sono per noi e per i nostri figli. E l'avevo letto poc'anzi, no? nel passo chiave di Deuteronomio, Deuteronomio 6, versetto 6. Questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore. Li inculcherai ai tuoi figli. È l'unico modo che possiamo inculcare la parola di Dio ai nostri figli è che queste parole stiano nei nostri cuori. Questo non vuol dire soltanto conoscere, ma vuol dire vivere. Mettere in pratica la parola di Dio. E questo sarà l'insegnamento più grande ai nostri figli, non i bei discorsi che possiamo fare. Possiamo fare sì che loro anche imparino a memoria la Bibbia. Possiamo fare sì che leggano la Bibbia ogni giorno, finché sono a casa nostra, sotto la nostra autorità, minorenni, eccetera, eccetera. Possiamo fare tutto questo e forse anche ottimo farlo. Ma se i nostri figli non vedono che queste parole stanno nel nostro cuore, non riusciremo a mettere in pratica quello che dice Deuteronomio 29:28. Le cose rivelate sono per noi e per i nostri figli. Vuol dire che noi siamo responsabili dei nostri figli. Va bene portare i figli anche al culto, come oggi. Va bene, come faremo, se Dio vuole, partendo da domenica prossima, che ci sia la scuola domenicale per i nostri figli, i bambini, i ragazzi. E che abbiamo degli insegnanti preparati che insegnano la parola di Dio ai nostri figli. Ma la responsabilità ultima è di noi genitori. E a questo riguardo vorrei leggere ancora un brano fortissimo, Salmo 78, versetti 5 a 8. Salmo 78, versetti 5 a 8. È un salmo bellissimo, molto lungo, ma è come una mini Bibbia, un mini Antico Testamento, un po' riassunto di tutta la storia dell'Antico Testamento. Ma incastrato qui troviamo... Ho incastonato qui, versetti 5 e 8. Egli, parlando di Dio, l'Eterno, egli stabilì una testimonianza in Giacobbe, istituì una legge in Israele, e stiamo parlando qui della parola di Dio, scritta, e ordinò ai nostri padri di farle conoscere ai loro figli, perché fossero note alla generazione futura, ai figli che sarebbero nati, siamo già alla terza generazione. Questi li avrebbero così raccontati ai loro figli, quarta generazione, perché ponessero in Dio la loro speranza e non dimenticassero le opere di Dio, ma osservassero i suoi comandamenti. Versetto 8. Tutto ciò per non essere come i loro padri, una generazione ostinata, ribelle, una generazione del cuore incostante, il cui spirito non fu fedele a Dio. Cari genitori, dobbiamo farci un quattro, dobbiamo farlo come scopo della nostra vita, come senso della nostra vita, se abbiamo figli, di portarli a Cristo, prima di tutto col nostro insegnamento, col nostro esempio, e poi col nostro insegnamento. E qui, secondo il versetto 8, dobbiamo farlo perché i nostri figli siano migliori di noi, perché si comportino meglio di noi, che stiano più vicini al Signore di noi. Ma guardiamo la storia di Israele nell'Antico Testamento. Guardiamo da dopo Cristo in poi la storia della prima Chiesa in Atti e facciamo un confronto tra la situazione della Chiesa oggi e la prima Chiesa. È così la tendenza? Che noi, quando crediamo in Gesù e viviamo per Lui, riusciamo poi a trasmettere la nostra fede e la nostra vita anche ai nostri figli perché siano ancora più forti di noi nel Signore e poi loro a loro volta con i loro figli, generazione dopo generazione. Purtroppo, quando guardiamo la storia di Israele e la storia della Chiesa in questi 2000 anni, vediamo che la tendenza è diversa, che man mano qualcuno si converte, una coppia si converte, vediamo che poi i figli forse si convertono, ma forse non hanno quella consacrazione, quella tensione verso il Signore, quell'amore del Signore che abbiamo noi, non siamo riusciti a trasmetterlo in qualche modo, e via dicendo. E quindi c'è una tendenza di allontanamento dal Signore, generazione dopo generazione. Grazie a Dio si convertono altre persone e ricomincia il ciclo. Però è veramente importante questo discorso dei figli. E poi l'ultimo punto. Perché tutto questo? Perché le cose rivelate sono per noi e per i nostri figli per sempre? Perché mettiamo in pratica tutte le parole di questa legge. Perché tutte le parole di questa legge? Perché tutte le parole di questa legge, che qui Mosè si riferisce a quello che era la Bibbia per loro, i primi 5 libri, e adesso noi abbiamo tutta la Bibbia. Perché tutte le parole della Bibbia sono parola di Dio. Tutte le scritture sono parole di Dio. Ed è quello che Paolo dice, in altre parole, in 2 Timoteo 3, 16. Ogni scrittura è ispirata da Dio. Vuol dire che Dio ce l'ha dato per mezzo dello Spirito Santo, e la sua parola. Quindi ogni scrittura è parola di Dio. Allora dobbiamo mettere in pratica tutte le parole della Bibbia. È un grande impegno, è un impegno della nostra vita, fratelli e sorelle, perché la Bibbia è grande. Molte parti sono facili da capire, ci sono delle parti difficili da capire. E quindi per mettere in pratica tutte le parole della Bibbia vuol dire che dobbiamo leggerla tutta, anzi studiarla. E dobbiamo incontrarci insieme come oggi per studiarla. Da soli, poi in famiglia. Dobbiamo passare del tempo a studiare la Bibbia insieme ai nostri figli. Non lasciare loro a loro stessi. Gli regaliamo la Bibbia e dice: leggi questo che è la parola di Dio. No, dobbiamo studiarla insieme a casa. Ci deve essere la scuola biblica a casa. Noi mandiamo sempre i nostri figli a scuola. Anche quando non hanno voglia di andare, giusto? Perché legge? E anche perché fa bene ai nostri figli avere una cultura, una istruzione. Perché vogliamo bene ai nostri figli, vogliamo prepararli per questa vita, ma vogliamo paragonare quello che può dare la scuola fatta dagli uomini alla parola di Dio? Quanto siamo attenti e impegnati che i nostri figli facciano anche la scuola biblica? In casa, non parlo della scuola biblica, in casa e in chiesa. Quanto tempo? Concludo, ho parlato ai credenti oggi, ho parlato ai fratelli, alle sorelle in Cristo, che sono convinti che la Bibbia è la parola di Dio, dell'importanza della parola di Dio. Soltanto velocemente una breve parola per chi non ha creduto in Gesù ancora, forse c'è qualcuno anche tra i figli qui, stamattina, che non ha creduto in Gesù. Se non state credendo perché non avete capito, parlate con i vostri genitori che sono credenti. Parlate con i vostri amici che sono credenti. Parlate con il vostro insegnante della scuola domenicale. Ma è molto importante capire come possiamo avere il perdono dei peccati. Sempre 2 Timoteo 3, ma il versetto 15. Paolo è grato della testimonianza di Timoteo, perché fin da bambino ha avuto conoscenza delle sacre scritture, le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede in Cristo Gesù. E la salvezza mediante la fede in Cristo Gesù, perché lui è il figlio di Dio ed è venuto sulla terra come uomo per morire sulla croce per i nostri peccati. E quindi lui ha pagato per il nostro peccato, è stato punito lui al nostro posto per il nostro peccato. Quindi se noi crediamo in lui, e possiamo farlo perché Dio è risuscitato dai morti, quindi vuol dire che ha accettato il suo sacrificio per i nostri peccati, vuol dire che se crediamo in Gesù abbiamo il perdono dei peccati e la vita eterna. Basta credere in Gesù con un cuore sincero. Amen.